Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, laboratorio di didattica e pedagogia speciale per il corso PAS, percorsi abilitanti speciali 2013-2014, 2 giugno 2014. Vorrei riassumere in questa registrazione alcuni dei temi centrali del nostro corso PAS di quest'anno. Uno che ritengo fondamentale per l'introduzione dell'informatica nelle scuole e per il suo uso nella didattica cosiddetta speciale, e che ho riportato anche in premessa della dispensa, è quello della miniaturizzazione. Con questo termine abbiamo fatto riferimento prima di tutto alla progressiva riduzione delle dimensioni della componentistica elettronica, meccanica e ottica, e alla conseguente riduzione delle dimensioni complessive dei sistemi di elaborazione. I comuni calcolatori da scrivania o portatili del giorno d'oggi sono ormai in grado di fornirci prestazioni in termini di velocità di esecuzione o di capacità di memorizzazione che sono decisamente superiori a quelle dei calcolatori che negli anni 50-60 occupavano interi grandi edifici. Contemporaneamente abbiamo assistito a una corrispondente, diciamo, miniaturizzazione dei costi dei sistemi di elaborazione elettronica. Abbiamo detto che la potenza di calcolo che soltanto 30 anni fa si poteva ottenere a fronte di una spesa di miliardi di lire, adesso è facilmente disponibile con i PC che si scelgono sul balcone del supermercato, con delle spese che sono dell'ordine delle centinaia di euro. Ecco, io dicevo 30 anni fa perché una trentina di anni fa, o poco più, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, nascevano quelli che sono poi stati i capostipiti delle due più grandi famiglie di elaboratori personali che poi si sarebbero affermate in tutto il mondo. Da una parte l'Apple II, che è stato il precursore della famiglia Macintosh, e dall'altra parte il personal computer IBM 5150, che poi avrebbe dato il nome alle macchine che oggi noi genericamente chiamiamo PC. La nascita dell'elaborazione personale era stata permessa appunto da quel convergente processo di compressione delle dimensioni dei calcolatori e di compressione dei loro prezzi, di cui dicevamo un momento fa. L'elaborazione personale allora nasce quando l'industria informatica riesce a produrre apparecchiature che hanno dimensioni tali per cui, in primis, potevano essere appoggiate su una scrivania senza sfondarla, e nasce appunto il termine desktop computer, il computer da tavolo, da scrivania. E oltre a quello, questi dispositivi elettronici potevano essere acquistati da una piccola azienda o da un privato senza mettere in crisi il bilancio societario o il bilancio familiare. Ecco allora la svolta rispetto alla didattica. Anche le piccole scuole, non soltanto i grandi centri universitari, possono permettersi l'acquisto di dispositivi digitali. Lo stesso vale anche per le famiglie degli alunni. Allora, da quel momento le prospettive di vendita di programmi sono tali per cui decolla anche l'industria delle applicazioni software al mondo dell'insegnamento. Mi sto limitando qui aridamente a parlare di hardware e software, senza far cenno alle metodologie didattiche, sappiamo benissimo che per me sono centrali. C'è un altro aspetto importante da ricordare della miniaturizzazione. La miniaturizzazione, infatti, ha concorso a far decollare il mobile computing, in sostanza, l'informatica su dispositivi mobili, dai portatili agli smartphone. Questo processo ci offre dei computer che hanno cessato di essere quel che erano i primordi della storia dell'informatica, ossia degli strumenti di calcolo con dispositivi di comunicazione per scambiare i risultati con il mondo esterno, e invece vengono viceversa, piuttosto percepiti dagli utenti come strumenti di comunicazione primariamente, che poi hanno anche funzionalità di calcolo per elaborare i flussi di comunicazione da e verso il mondo esterno. Quello che ci importa qui particolarmente è una proprietà che deriva da questi sviluppi, e cioè quella della trasparenza dei dispositivi, cioè la proprietà dei dispositivi informatici di proporsi con implementazioni che sono spazialmente discrete, non ingombranti, non sono invasive. Il grande vantaggio che ne deriva è che così si abbassa la soglia psicologica di accettazione dei dispositivi assistivi da parte dei loro potenziali utenti. Per intenderci, avevamo fatto l'esempio dell'alunno dislessico che accetta più facilmente di usare il tablet, mentre magari rifiuta il tradizionale PC sul banco, che lo può aiutare, ma che con il suo ingombro evidenzia la sua condizione differente sua dell'alunno e la stigmatizza. Questo ci mette a disposizione soluzioni informatiche che sono non soltanto protesi funzionali, ma fungono anche da protesi sociali, che sono sia amplificatori cognitivi sia amplificatori sociali. Abbiamo anche visto che il processo di miniaturizzazione è coerente con quanto ci indica la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, laddove ci dice che gli stati parte si impegnano a promuovere la disponibilità e l'uso delle tecnologie informatiche adatte alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili. Se poi ci mettiamo alla fine del percorso di sviluppo informatico a cui abbiamo fatto cenno nei nostri pochi incontri, ritroviamo un altro tema importante del corso, che è quello del Web 2.0. È una tendenza degli ultimi anni che ha modificato in profondità l'approccio di molti utenti non specialisti al web. Dobbiamo tenere presente che Web 2.0 è un'etichetta fortunata dal punto di vista comunicativo, ma che non deve fuorviarci. Non si tratta di una rete diversa e distinta da quella del web tradizionale. I sistemi Web 2.0 vengono offerti da siti che si trovano nel web, che però rispetto ai siti tradizionali, che so, penso per esempio al sito di un'università, al sito di una grande azienda, ecco, questi servizi offrono funzioni che consentono la condivisione delle informazioni tra gli utenti e l'interazione tra questi utenti, anche utenti non specialisti. Quindi ci ritroviamo ad avere come utenti la possibilità di far circolare le nostre idee, i nostri materiali informatici, senza necessariamente avere le competenze tecniche di un informatico in grado di creare, di gestire e mantenere un sito web tradizionale. Ecco allora che anche questo risvolto dell'evoluzione dei sistemi informatici viene incontro al mondo della scuola, dove studenti e docenti possono sfruttare servizi 2.0 anche se non hanno competenze di programmazione. In particolare, abbiamo segnalato che nelle scuole, oggi come oggi, hanno una forte penetrazione, per esempio, i servizi di condivisione, come Dropbox, Google Drive, che permettono di condividere materiali digitali, o anche i gruppi di Facebook con i quali si condividono i materiali, i file, ma anche osservazioni e commenti si riesce a dialogare. Poi abbiamo visto c'è tutto il capitolo Wikipedia, l'enciclopedia collaborativa gratuita in cui chiunque può creare e modificare una voce. Wikipedia non nasce come strumento per la didattica, però, ahi noi, lo è diventato perché è ormai stata eletta dagli studenti come fonte privilegiata dalla quale ricavare materiali per le loro ricerche. Ora, qual è il problema? Da una parte che gli studenti con Wikipedia, ma questo con qualunque altra fonte ormai, spesso non fanno alcuno sforzo di rielaborazione personale, ma semplicemente passano per il copia e incolla. Lascio poi a chi mi ascolta trarre le conclusioni sull'utilità di questa pratica, oltre che sui suoi risvolti giuridici legati al plagio. Dall'altra parte, le ricerche su Wikipedia passano regolarmente per l'accettazione acritica della fonte. E questo senza considerare che, se anche per molte voci Wikipedia è da considerarsi come una fonte autorevole e competente, in molti domini è lacunosa, è ricca di errori, è esposta a contributi anche magari orientati ideologicamente. La cosiddetta intelligenza collettiva, sulla quale si basa la presunta qualità dei sistemi wiki, a volte è lenta nel frenare la propalazione di informazioni sbagliate oppure imprecise, magari addirittura false. Quindi l'esercizio di senso critico e cautela è sempre necessario e perciò un obiettivo della nostra scuola dovrebbe appunto essere quello di sviluppare questo senso critico. A questo proposito, per chiudere, per non buttare la croce addosso soltanto a Wikipedia, giova a ricordare che l'esercizio del senso critico è necessario per qualunque fonte si trovi in rete e che le risposte della rete saranno tanto migliori quanto più si sarà capaci di navigarla. In questo senso, la capacità, la competenza d'uso in maniera appropriata dei motori di ricerca è essenziale. E per usarli bene, è opportuno sapere come funzionano. Questo è il motivo per il quale a lezione e nella dispensa ci siamo soffermati a vedere come è fatto un motore e come lavora.